Immaginate con me una famiglia povera, ma piena di cattiveria, di odio. No, è una famiglia dove non c'è nulla di buono, proprio cattiveria e odio. Nasce una bambina, cresce male, a 13 anni è già una ragazza che tutti conoscono come cattiva, prende una bruttissima strada e non è per nulla una ragazza pura. Non è onestamente neanche bella, non è buona, e anche se passa da ragazzo a ragazzo, uomo a uomo, nessuno veramente la ama. Che immensa sorpresa quando a 19 anni arriva il figlio del re del paese. Arriva nella sua baracca e dichiara che vuole sposarla. La porta al capitale, lei viene lavata, dato vestiti nuovi, puri, e c'è il matrimonio. E per la prima volta nella vita lei comincia per la prima volta a capire cosa vuol dire essere amata. Lei non ha mai stato amata né dai genitori, né da fratelli, né da tutti, nessuno. E lei comincia a capire il vero amore. Perché il principe, il suo marito, la ama profondamente, una cosa che non avevo mai conosciuto. Passano gli anni, ma più lei vive con lui, più comprende che il suo amore è così profondo che c'è sempre più da scoprire. Egli ha occhi, cuore, pensieri solo per lei. Egli è sempre fedele. Lui è capo dell'esercito e spesso va via anche tanto tempo per fare grandi guerre, ma lui rimane assolutamente, totalmente fedele quando è via. Mai guarda un'altra donna, pensa solo a lei. Il suo amore per lei continua quando sta lei, con lei o quando sta lontano. Quando lei sta male e non può fare nulla per essere una buona, brava moglie, perché ha letto, lui cura lei e la cura teneramente. Quando lei cade nel peccato, e cade spesso, e si comporta male, lui rimane fedele, il suo amore per lei non cambia. Anno dopo anno, egli è assolutamente fedele, amando lei con tutto il cuore, amando solo lei. Non guarda né desidera nel cuore nessun'altra donna. Desidera solo lei. E se posso dire solo una frase, l'aspetto romantico della loro vita rispecchia questo amore esclusivo che lui ha per lei. Come avrete capito, questa piccola storia rappresenta Gesù Cristo con la Chiesa, la sposa tratta dal peccato, la sposa che spesso cade, ma la sposa che riceve un amore puro, un amore esclusivo, un amore dove il nostro sposo non ha mai occhi per nessun altro. Non è mai tentato, si tiene solo gli occhi su di noi. Il suo amore non vacilla. Lui guarda solo alla sposa. Ed è in questo contesto, comprendendo l'amore esclusivo di Gesù Cristo per la sposa, che possiamo comprendere perché Dio ha creato il lato sessuale della vita. E ha creato e stabilito che deve essere riservato esclusivamente, assolutamente, a solo il matrimonio. Qualunque altro uso di quell'aspetto, un uso privato, un uso con un'altra persona, un uso mentale, disprezza quello che è il matrimonio. E come, non so se ricordate, nell'Antico Testamento, quando Dio ha comandato a Mosè come fare il Tempio e tutti gli eredi del Tempio, e ha comandato lui di far fare un olio profumato con varie spezie, un olio speciale, ed era vietato per qualunque persona in Israele di prendere quella ricetta e fare quell'olio per conto loro. Cioè, gli ingredienti erano disponibili a chiunque, ma era vietato per qualunque persona di fare quell'olio. Doveva essere fatto per uso solamente, esclusivamente nell'adorazione di Dio nel Tempio. E se fosse stato usato altrove, sarebbe stato un disprezzo di quanto è esclusivo il rapporto del popolo con il loro Dio. E se l'aspetto sessuale della vita viene usata in qualunque modo al di fuori del modo per cui è stato creato nel matrimonio, è un disprezzo sull'onore del matrimonio che rispecchia il rapporto Gesù e la Chiesa. Stiamo studiando il libro di Efesini, siamo arrivati ad Efesini 5:3 e voglio leggere di nuovo Efesini 5:1-3 e poi riprendere il nostro studio dove l'abbiamo lasciato l'ultima volta. Efesini 5:1-3. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi o amatissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odori suave. Ma come si conviene ai santi, né fornicazioni, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Essendo stati salvati dal peccato, dobbiamo imitare Dio, che vuol dire soprattutto camminare in santità. Efesini 5:3, che ho appena letto, spiega tre campi fondamentali che riguardano la santità. Per essere santi dobbiamo togliere totalmente dalla nostra vita, appunto che non vengono nemmeno nominate, la fornicazione, l'impurità e l'avarizia. Non devono essere nemmeno nominati fra di noi. Allora, in questo sermone vogliamo considerare, andando avanti all'ultimo, cosa vuol dire in pratica che la fornicazione non sia nemmeno nominato fra di noi. La fornicazione, ricordate, è qualunque uso, aspetto della sessualità, sia mentale, sia con parole, sia atti, al di fuori del rapporto marito e moglie. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che l'aspetto sessuale della vita è buono ed è puro in sé. Ed è molto importante come parte del matrimonio. Serve per unire il marito e la moglie in modo fortissimo ed esclusivo. E questo è un aspetto. Essendo questo il suo scopo, e da evitare totalmente qualunque forma mentale di parole o di atti, tranne nel matrimonio di un uomo e una donna. L'aspetto sessuale della vita riservato esclusivamente per il matrimonio è importante perché ci insegna molto del rapporto di Cristo Gesù, lo sposo, con la Chiesa, la sposa. È un rapporto eterno, un rapporto esclusivo, un'unione che Cristo non ha con alcun altro se non solamente con la Chiesa, coloro che Egli ha salvato. Quindi è fondamentale capire che lo scopo dell'aspetto sessuale della vita non è principalmente, assolutamente, il piacere. Usarlo per piacere ed usarlo male, quello è un beneficio secondario nel matrimonio, ma lo scopo è di rendere il matrimonio speciale, onorato ed esclusivo. Lo scopo è di onorare il matrimonio per qualcosa che non esiste in alcun altro rapporto. E così comprendiamo il rapporto di Gesù con noi. Visto lo scopo per cui Dio ha creato questo aspetto della vita, qualunque uso del sesso al di fuori del matrimonio è peccato. Perciò la fantasia è peccato. Soddisfarsi da sé è peccato. Desiderio mentale per un'altra persona è peccato. Qualunque tipo di contatto fisico con un'altra persona che crea desiderio o piacere al di fuori del matrimonio è peccato. Tutto questo è peccato perché prendi qualcosa che Dio ha creato per un uso unico, come olio nel tempio, e di usarlo per il mio piacere. E questo è grave. Se ci pensate, qualunque volta che usiamo qualunque cosa che Dio ha creato per un uso, per un altro uso, stiamo peccando. Tantissimi esempi di questo. Quasi tutto il peccato è questo. Pensate all'adorazione. L'adorazione è stata creata da Dio, che noi possiamo adorare il nostro Dio e trovare grande gioia nell'adorare Dio, perché l'uomo vuole adorare. E dentro di noi un forte desiderio di adorare ogni volta che noi... Oh, hai visto quella partita, hai visto questo smartphone, hai visto quella macchina, hai visto quella bella donna, hai visto quel paesaggio. Stiamo adorando. Stiamo innalzando i virtù, le qualità di qualcosa. Questo è l'adorazione. Dio ha creato l'adorazione per noi di innalzare Dio. Posso godere un bel alba o tramonto, ma lo faccio. Signore, quanto grande sei come creatore. Non che focalizzo sull'oggetto, ma focalizzo sul creatore. Però se uno usa l'adorazione per innalzare una cosa creata, quello che Dio ha creato per bene diventa un grave peccato. Pensiamo alle cose materiali, Dio le ha create per noi di usare e da godere. Però se il nostro cuore innalza le cose materiali ad un posto che non è giusto, quello che erano una cosa che portava gloria a Dio diventano un idolo per noi, una fonte di peccato. Dio ci ha dato la lingua per esprimere quello che abbiamo nel cuore. Con la lingua possiamo glorificare Dio ed edificare gli altri, oppure possiamo maledire. Leggo, se volete trovare, Giacomo 3, 9-10, che parla della lingua, ovvero quello che diciamo con la lingua, e come può essere usato per bene o per male. Giacomo 3, 9-10. Con essa benediciamo Dio e Padre. E con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. Se usiamo la lingua per benedire Dio ed edificare gli altri, allora è un uso corretto che dà gloria a Dio. Se usiamo la lingua per ferire, per dire parole cattive, per maledire, è un grave peccato. Il punto che voglio fare con questi tre esempi è che quando usiamo qualcosa che Dio ha creato per uno scopo specifico e unico, e quando usiamo quello per qualcos'altro, diventa un gravissimo peccato contro Dio, porta male anziché bene. Questo è vero in ogni campo della vita. Perciò quando parliamo dell'aspetto sessuale della vita, qualunque uso di questo aspetto al di fuori del matrimonio fra un uomo e una donna è un grave peccato contro Dio ed è chiamato, la Bibbia usa come termine, fornicazione, porneia in greco. Come credenti dobbiamo evitare completamente ogni tipo di fornicazione, che vuol dire i desideri sbagliati, cercare piaceri, rendersi disponibile agli altri uomini per una donna di vestirsi in modo di far vedere, far notare il suo corpo, parlare impuro, e atti fisici. Tutto questo è compreso sotto il titolo fornicazione, da evitare completamente. Nell'ultimo sermone abbiamo visto, per far sì che la fornicazione non sia nemmeno nominato fra di noi, dobbiamo prendere delle posizioni chiare e categoriche nelle nostre vite, parlando a noi tutti che siamo uomini, come esempio. Da quando siamo piccoli dobbiamo evitare di desiderare o, come dice il mondo, apprezzare i corpi di altre donne, se non la propria moglie. Non dobbiamo vedere una donna con pantaloni stretti e, come sarebbe facilissimo fare, apprezzare una maglietta stretta. Non dobbiamo. Questo vuol dire, nel mondo di oggi, che un uomo deve girare la testa per non guardare volta dopo volta per tutte le donne che ci passano davanti con vestiti che mettono in mostro il corpo. Nel mondo in cui viviamo oggi, alla luce di come si vestono le donne, tante donne passano davanti ad un uomo ogni giorno, o dal vivo, o su uno schermo, o stampati in qualche rivista o pubblicità. Siamo circondati, uomini, di donne che sono vestite in modo che mette in mostro i loro corpi. Non sempre si rendono conto, è solo quello che trovano al negozio. Quindi a volte vuol dire che un uomo deve girare la testa altrove innumerevoli volte al giorno. Però questo è un aspetto di evitare completamente la fornicazione. Anzi, la fornicazione principale non sono atti fisici e cose nella mente con gli occhi. Mi ricordo un amico in America, un uomo timorato di Dio, che lavorava in un grande centro commerciale. Lui mi raccontò che ogni giorno, quando camminava dal suo negozio fino al posto dove mangiava il pranzo, camminava con la testa in giù, contando precisamente le piastrelle. Se mi ricordo bene, c'erano 463, posso sbagliare, ma era un numero preciso, di piastrelle fra il suo negozio e il posto che pranzava. Mi disse che doveva fare questo per evitare di vedere le tantissime donne in giro nel centro, oltre nonché le pubblicità in tante vetrine. Tutte donne vestite in modo che facilmente avrebbero creato desiderio. Uomini, potrebbe sembrare esagerato, ma devi dire che devo camminare con la testa in giù? Non è esagerato. È una realtà del mondo in cui viviamo. E prima che pensate che, ma lui era un uomo perverso, no, non era un uomo perverso. Ricordate quello che abbiamo visto nell'ultimo sermone? Dio ha creato il corpo della donna ed è un capolavoro. È un capolavoro. Fatto per creare desiderio nel mondo. Non importa che tu sia magra, grassa, giovane, vecchia, il tuo corpo è un capolavoro fatto per creare desiderio nel mondo. Però Dio ha anche stabilito che la donna deve coprirsi in modo con vestiti non stretti, non che rivelano, in modo che quella forma meravigliosa che tu donna hai, tu non devi mostrare a nessun uomo se non il tuo marito. Nel mondo in cui viviamo oggi, credo che sia fondamentale che ogni uomo che usa l'internet abbia un programma che controlla dove naviga, che manda un resoconto della sua navigazione a qualcun altro, in modo che sia un altro livello di aiuto e protezione contro la tentazione. Non è mai nella storia del mondo stato così facile, in tutta la storia, vedere donne che mettono in mostra i loro corpi come oggi. Quindi è importante creare delle pratiche per evitare di cadere e di non restare nel peccato se si cade. Chi vuole saperne di più, parliamo insieme. Quindi un uomo deve evitare di guardare le donne tranne la propria moglie, e nella nostra società questo richiede un immenso impegno, però vale la pena per poter restare in santità, in stretta comunione con Dio. Per le donne abbiamo visto nell'ultimo sermone che la Bibbia ha tanti brani che parlano di come la donna si veste. abbiamo visto che è molto chiaro nella Bibbia che il mondo deve vestirsi in modo di evitare che il suo corpo sia notato dagli uomini. Abbiamo visto che questo comprendeva vestiti non stretti, parlava di vestiti sciolti, non stretti, né sopra né sotto. Parlava di vestiti che andavano e coprivano tutta la gamba, anche quando si sedeva. E no, abbiamo visto che non c'erano condizioni. Non è che va bene al culto mi vesto in un modo, ma quando sono con amici, o lavoro, o festa in un altro modo, o al mare, non c'erano esclusioni. Al mare, quello che sarebbe volgare al culto, è volgare al mare. Grazie a Dio. Ieri ho fatto una ricerca. Costumi da bagno modeste e oggi si trovano, nei negozi no, ma nell'internet, costumi modestissimi che vanno giù, coprono bene e sono modeste. Quello che è impuro è sempre impuro. Riconosco subito per voi sorelle che nei negozi non è facile per una donna di trovare vestiti che non mettono in mostra il corpo. Ricordate però che in tutta la vita, mica solo in questo campo, in tutta la vita, è difficile seguire Dio in un mondo che non segue Dio. Se uno ha un'attività commerciale sua, è facile seguire tutte le leggi sulle tasse, sull'IVA, tutto è facile? Quando la concorrenza non lo fa? No. Non è facile. In tantissimi campi della vita, in certi lavori, non dire menzogne. Non è facile perché tutta la concorrenza vivono con le menzogne. Ma in qualunque campo non decidiamo, ma è difficile, quindi non lo faccio fino in fondo. No, è la cosa giusta, lo faccio fino in fondo e non mi interessa il costo. Gesù dice che la porta è stretta, la via. Non dice che è larga, spaziosa e facile, dice che è una via ardua. Quindi, vogliamo seguire Dio portando la croce, rinnegando noi stessi. Non servono tanti vestiti, il mondo dice che servono tantissimi vestiti, non è vero. Serve essere puri. Abbiamo visto che la nostra società vive assolutamente il contrario a quello che Dio insegna, in questo campo come in tanti altri. La società considera normale e giusto per un uomo di guardare e apprezzare le donne che passano davanti ai suoi occhi ogni giorno, sia dal vivo, sia sullo schermo, sia sulla pagina. E qual è il problema? Un uomo ormai non si vergogna di dire a una donna, fare i commenti che apprezzo il suo corpo. Non c'è più senso di pudore alcuna nella nostra società. E la società insegna alla donna che il suo corpo appartiene a lei. Ed è giusto e buono far vedere agli altri quanto è bella e carina e che non deve vergognarsi di mettersi in mostra. Infatti, è per questo che è difficile trovare vestiti che non mettono enfasi sul corpo, perché per il mondo bisogna mettere enfasi. Deve essere fiera di come sei fatta. Questo perché il mondo considera il corpo una cosa che tutti possono godere. Il mondo insegna che uno può fare quello che vuole con il proprio corpo, insegna che questo aspetto del matrimonio, della vita non è mica riservato al matrimonio, insegna che il corpo appartiene alla persona. Questa è una menzogna che viene da Satana. Il corpo non appartiene alla persona. Per seguire Dio, uno deve andare contro corrente di questo mondo e a volte non è facile perché la corrente è forte. Ma è l'unico modo di restare in comunione con Dio e porta grande, grande beneficio, come ogni campo della vita dove camminiamo in santità. Allora, avendo ripassato questi punti, adesso vorrei considerare altri aspetti di come dobbiamo vivere per poter evitare che la fornicazione sia neppure nominata fra noi. E a questo punto vorrei iniziare parlando a chi è un genitore, o potrebbe un domani diventare genitori. E anche noi altri dobbiamo essere attenti a dare una mano. Consideriamo l'importanza di insegnare la purezza ai nostri figli, iniziando quando sono piccoli. Non si può aspettare la pubertà per iniziare ad insegnare loro di vivere in purezza. Bisogna iniziare anni e anni prima di quello a trasmettere a loro i principi biblici e come metterli in pratica. Efesini 6:4, leggiamo: e voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. I padri, che qui comprendono anche le madri, devono allevare i figli in modo da trasmettere le verità di Dio a loro, preparando i figli per una vita conforme agli insegnamenti di Dio. Questo è un impegno che durerà anni e bisogna iniziare quando sono piccoli. Questo è valido in ogni campo della vita. Parlare con onestà, mantenere la parola, avere iniziativa, portare a termine quello che dici di fare, e anche l'atto della purezza e di evitare ogni forma di fornicazione. Prima di tutto, è importantissimo trasmettere ad un bambino o una bambina, anche quando ha un anno, la sua identità di maschio o femmina. Bisogna parlare spesso di questo. Tu sei un piccolo uomo, tu sei una piccola donna. Noi uomini, dice papà, o voi uomini, dice la mamma. Gli uomini si impegnano a curare e proteggere le donne. Noi uomini dobbiamo onorare le donne. Bisogna inculcare dalla più piccola età il ruolo. Certamente alle femmine, noi, tu sei una donna. Noi donne dobbiamo essere pure, dobbiamo essere nobili, dobbiamo essere donne come Dio ci insegna, spiegando cosa vuol dire. Allora, parlando più specificamente a quelli che hanno figli maschi, è importante, da quando un figlio è piccolissimo, trasmettere a quel figlio l'importanza di onorare le donne. Non siamo forti e con i maschi possiamo lottare, non con le femmine. Lei è una donna, bisogna onorare le donne. Bisogna curare le donne. Non siamo mai forti con le donne. E poi bisogna trasmettere a un bambino piccolo, prima che entri in testa un qualunque desiderio, che noi uomini non guardiamo i corpi delle donne. Cioè al di fuori di quelli di casa, dove tutto è un altro rapporto. Perciò, se si trova davanti a una donna che mette in mostra il suo corpo, o i pantaloni sono stretti, o ha una cosa scolata, sai, noi uomini dobbiamo girare in l'altra direzione. Se una donna sta lì e i suoi pantaloni sono stretti, non bisogna guardare. Lei è volgare. Lei è volgare. Ma non bisogna guardare quella donna volgare. È importante insegnare di non disprezzare, ma di far capire quella donna sta disprezzando Dio. Quella donna non capisce, oppure capisce, non gli importa, non lo so. Se credente vogliamo sperare che non capisca. Comunque sta peccando gravemente, ma per noi di guardare aggiunge un peccato a noi. Bisogna insegnare che questa è una cosa che rattrista Dio molto. Ogni volta che un bambino vede una donna con qualcosa di stretto, scolato o corto, dovrebbe dire: quello fa Dio triste. Sì, amore mio, fa Dio molto triste. Certamente, oltre a spiegare, la cosa più importante è che un bambino vede il suo papà girare gli occhi volta dopo volta per non guardare. Un bambino dovrebbe vedere qualunque volta che appare sullo schermo del computer o quello che sia, qualunque cosa, papà sempre chiude. Qualunque volta che passa una donna, papà gira la testa. Papà non guarda. Un bambino dovrebbe avere insegnamenti spiegati e dovrebbe avere un esempio che nota. Questo è molto importante. Ho letto di una famiglia che avevano fatto un ottimo lavoro con i figli proprio in questo. La mamma ha portato il figlio a un grande negozio, centro commerciale, e lei era impegnata, doveva un po' sbrigarsi, e ha detto: Giacomo, è la quarta volta che tu ti batti contro qualcuno o contro qualcosa, stai attento. E lui ha detto: Mamma, non posso alzare la testa, perché avevano pubblicità dappertutto non buone. Lui aveva 13-14 anni e diceva. Poi, dopo qualche anno, sono andato in un picnic insieme ad altre famiglie credenti, un bel gruppetto, e lui aveva 16 anni e c'erano i giovani che giocavano a pallavolo, che era il suo gioco preferito, che non poteva giocare a casa se avevano più persone, e lui stava giocando con i bambini piccoli, 3-4 anni. Oh, ma Giacomo, perché non vai a giocare con loro? Il tuo preferito. Mamma, hai visto come sono vestite le ragazze? Non posso giocare e non guardarle, perché proprio sono lì davanti, tu stai giocando, non puoi non vederli. E hanno detto, abbiamo cresciuto un uomo che onora Dio e onora le donne. Quindi dobbiamo, noi che abbiamo maschi, dobbiamo trasmettere questo concetto a loro. Per quanto riguarda i genitori con figlie, con femmine, è importante che mentre sono piccole, imparino ad evitare i vestiti che mettono mostrano i loro corpi. Per esempio, molti anni prima della pubertà, se una bambina ha pantaloni, che fanno vedere le mutande? Cioè, tu vedi che sono stretti. Tu devi far vedere nello specchio, oh, questi pantaloni fanno vedere le tue mutande, questo no, questo è volgare, non li buttiamo via, diamo a qualcuno più piccolo di te. Assolutamente, oh, quello è vergognoso. E una bambina crescendo dovrebbe, mamma, non posso portare questa maglietta, è troppo stretta, è troppo stretta, è troppo corta. Questo no, mamma. Una bambina dovrebbe avere un senso di pudore che quando arriva a 12 anni, 13 anni, non è che i genitori devono dire no, quello non va. Lei stessa dice, mamma, no, va nel negozio o qualcuno dà dei vestiti e lei li prova. Mamma, questo non posso portare. Guarda, questo è importante. Di trasmettere mentre hanno 5, 6, 7 anni questo concetto, no, questo non va, questo non va, in modo che quando serve avranno inculcato che mettono i pantaloni e loro, no, 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 non li porto, questa maglietta no, non la porto. Questo bisogna trasmettere alle femmine, non un senso di vergogna per il corpo. Il corpo non è vergognoso, il corpo è privato. Il corpo non è vergognoso, minimamente, il corpo è privato. Quindi quando il corpo è ben coperto, non bisogna pensarci. Puoi giocare, correre, fare tutto, perché sei ben coperto. Che diventa anche un immenso aiuto per i maschietti. È estremamente importante trasmettere sia ai maschi che alle femmine quando sono piccoli. Cosa vuol dire camminare in purezza in un mondo che non ha la minima idea? Non ha la minima idea. Adesso arriviamo a quello che serve, il discorso che viene più in mente quando si parla della parola fornicazione. Tutti questi aspetti che ho menzionato già finora sono parte, ma quando si sente di solito si pensa al rapporto fra un uomo e una donna che non sono sposati. Prima di tutto, dobbiamo ricordare che lo scopo dell'aspetto sessuale della vita nel piano di Dio è di rendere speciale ed esclusivo il matrimonio. Questo è perché Dio ha creato questo. E questo, vivendo come Dio ha creato, innalza quanto il matrimonio è unico, è speciale, è onorato. E ci fa capire più di Gesù Cristo. Quanto ama la Chiesa, sua sposa. Qualunque altro uso di questo aspetto della vita, sia personale, sia con qualunque altra persona che non sia il marito o la moglie, è peccato perché va contro il piano di Dio. Capendo questo, possiamo capire che desideri mentali, fantasia, cercare di dare piacere a se stesso, cercare piacere con un'altra persona che non è il coniuge, qualunque altro modo di esprimere la sessualità, nel modo di vestirsi o guardare, tutto è fornicazione. Dio ci comanda ad evitare totalmente la fornicazione, quindi dobbiamo evitare tutto quello che esprime o usufruisce la sessualità al di fuori del matrimonio. Oh, questo è andare controcorrente. Per la società, ho detto prima, il corpo appartiene alla persona. Tu senti proprio la frase, è il mio corpo. Ma è una menzogna. Trovate con me 1 Corinzi, capitolo 6. 1 Corinzi capitolo 6 da 15 a 20. I nostri corpi non appartengono a noi. Questo brano ci aiuta a capire quanto è grave il peccato della fornicazione. Seguite mentre leggo 1 Corinzi 6 da 15 a 20. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne la membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui? Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E nel vostro spirito che appartengono a Dio. La fornicazione di qualunque tipo è così grave che Dio ci comanda a fuggire questo peccato. Non dice di semplicemente di resisterlo. Dobbiamo fuggirlo. Questo ci fa capire che se restiamo dove la fornicazione è possibile, mentalmente davanti, perché siamo davanti allo schermo, con una persona perché siamo in un posto privato, prima o poi cadremo. Una coppia può stare soli in un appartamento con un impegno di non toccarsi e poi però può andare bene per varie volte, ma prima o poi senza preavviso possono cadere nella fornicazione. Perciò è importante fuggire da quelle situazioni che potrebbero promuovere o facilitare la fornicazione. Notate in questo brano che i nostri corpi non appartengono a noi. Non dice mai io mi piace vestirmi così, non è il tuo corpo. Tu stai vestendo un corpo che appartiene a Dio. Non devi guardare i corpi che non sono i tuoi uomini. Se hai mai pensato, ma a me piace questo. Tu hai peccato con il tuo pensiero perché non è tuo da decidere, appartiene a Dio. È come se un cuoco facesse come vuole lui e non come vuole il cliente. Ma scusami, devi cucinare per il cliente. Il cuoco personale viene assunto dal re per cucinare per il re e il re spiega come vuole. Male. Cattivo, malvagio, e quel cuoco dice: no, a me non piace così, faccio come mi piace. Non è tuo quel pasto, è del re. Non è tuo quel corpo, è del re. Parlando di una coppia non sposata, è importante capire che, visto che la fornicazione riguarda anche il desiderio, molti di quello che la società dice che va bene agli occhi di Dio è fornicazione. Come esempio di questo, consideriamo il bacio romantico. Non il bacio sul guancio fra fratelli, no, il bacio romantico sulla bocca. Il bacio romantico è stato creato da Dio, una cosa meravigliosa, una cosa stupenda, una cosa intima, una cosa speciale nel rapporto marito e moglie. Il bacio fa parte della dichiarazione di Dio che i due diventeranno una carne. Dio ha creato il bacio per creare un forte desiderio per l'altra persona e funziona benissimo. È fatto per quello. E nell'ambito che Dio intende che il bacio sia usato, il matrimonio, quel desiderio viene soddisfatto con l'approvazione e la benedizione di Dio. Invece, quel desiderio che il bacio crea fra due persone che non sono marito e moglie è peccato. E quindi è usare in modo peccaminoso quello che viene da usare solamente nell'ambito dove viene detto da Dio. In Matteo 5, Cristo Gesù dichiara che per un uomo di solo guardare una donna con desiderio è già adulterio. Quanto di più arriva quel desiderio quando si tratta non di solo guardare, ma di baciare. Cioè, il guardare vale 100, il baciare vale 10.000. Quindi se solo guardare con desiderio è peccato, il baciare è 100 volte di più. E quindi il bacio romantico è peccato se non si tratta di marito e moglie. Qualcuno potrebbe dire, ma se la coppia è già fidanzata, perché hanno in mente di sposarsi, ma il fatto è che il fatto è che finché non si sposano, non sono sposati. Non sono marito e moglie. Diventare marito e moglie è un passaggio specifico, concreto e reale. Non è qualcosa che succede man mano nell'arco di 3 mesi. Non si diventa sposato gradualmente. Si fa un tempo ufficiale davanti a Dio, davanti agli uomini, e in quel giorno, in quell'ora, tu diventi un marito o una moglie. E quindi o due persone sono sposate o non sono sposate, ma non sono mezzo sposate. E se non sono sposate devono escludere quell'atto fisico del loro rapporto che è riservato per chi è marito e moglie che si uniscono per diventare una carne. Vorrei brevemente menzionare alcuni dei tanti danni che ci sono se una coppia ha un legame fisico a qualunque livello al di fuori del matrimonio. Allora, prima di tutto, visto che non sono marito e moglie, stanno peccando. Questo è fornicazione. Quindi il danno è immenso perché sono in ribellione contro Dio. Non possono essere benedetti, non hanno lo Spirito Santo che riempie loro, non possono avere frutto dello Spirito, non possono produrre frutto, anzi si allontaneranno sempre più da Dio. Non puoi dire, va bene, ma io camminerò vicino a Dio in altri campi della vita, ma stai ingannando te stesso. Non puoi tu scegliere quali campi vuoi obbedire a Dio e quali campi no, e crescere molto in quei campi che vuoi tu e ignorare Dio. Non funziona. Quindi ti crea un muro fra te e Dio. Numero 2, un altro grande, grave danno che arriva quando si utilizza qualunque aspetto del sesso nella vita, dall'uso personale ad un bacio o a tutto, è che rovina l'esclusività del matrimonio. Cioè, il lato sessuale di un rapporto è stato creato da Dio per qualcosa esclusivo per il matrimonio, che rinforza la realtà che il matrimonio è speciale, è unico ed esclusivo. Quando una persona si permette qualche aspetto di questo lato della vita, l'aspetto privato, l'aspetto con un'altra persona parziale, non importa, però sta già disprezzando quello che è il matrimonio. E quando arriva al matrimonio non sarà esclusivo perché già avrà altre esperienze alle spalle. Grazie a Dio possiamo essere perdonati, ma non si può togliere i ricordi. Quindi, se si tratta solo di uso mentale, comunque rovina l'esclusività del matrimonio. Cosa vuol dire tutto questo a livello pratico? Come dovrebbe comportarsi una coppia di credenti, chiunque, ma i non credenti non importano a loro quello che dice Dio, o in quel tempo in cui si stanno frequentando per valutare il matrimonio, o dopo che sono convinti e si fidanzano veramente? Prima di tutto, un commento importante. Dio ha creato l'uomo e la donna per il matrimonio. Non voglio dire che tutti devono sposarsi, ma voglio dire che il rapporto profondo di un uomo e una donna che Dio ha creato è unico, il matrimonio. E quindi non è che una ragazza, una donna, deve dire, oh, ma lui è solo mio amico, ma non un amico che vedo, oh ciao, no, un amico con cui condivido il mio cuore, ho un rapporto strettissimo, quello è riservato per il matrimonio con un uomo, fra donna e uomo, o viceversa. Dio ha creato uomo e donna, conosco esempi di una donna che voleva sposarsi. Ma c'era un uomo con cui aveva un rapporto stretto, intimo, si parlavano ore al giorno, ma lui non voleva sposarsi. E ho spiegato, questo è peccato. Va contro quello che Dio ha creato. Ha detto, non è buona per l'uomo di stare solo, creerò la donna, che i due possono unirsi, fare una coppia, marito e moglie. Questo uomo non voleva quell'impegno. Voleva il rapporto stretto di poter avere con chi condividere tutti i giorni, ma non voleva essere marito. Scartalo! Sta camminando contro la volontà di Dio. E questo vuol dire che una coppia, non importa l'età, giovani, non devono voler la ragazza, il ragazzo, solo per avere compagnia. È peccato quello. Non è quello che Dio intende. Dio intende che si va verso il matrimonio. A me sembrerebbe un tipo che potrebbe essere forse il tipo giusto. Voglio passare il tempo per valutarlo, valutarla. E questo bisogna inculcare nei figli quando sono 6, 8, 9, 10 anni, che loro vedono quello che succede nel mondo dicendo, mamma, papà, quello va male. Sì, amore mio, questo va molto male. Questo va molto male. Che loro dicono, io voglio tenermi non solo fisicamente, ma a livello sentimentale per chi sposerò. Certo, figlio mio, ed è così che bisogna fare. Quando un uomo e una donna formano una coppia o per valutarsi o perché sono fidanzati, finché non sono sposati devono evitare totalmente contatto fisico. Questo perché quando ci sono sentimenti, quello che se tu prendessi per mano per un minuto un amico per parlare di qualcosa di serio con un uomo, non ti fa niente donne, con un uomo, però se tu hai sentimenti per questa persona, anche tenersi per mano fa tantissimo. Cioè, fa tantissimo. Qualcosa di chimico succede nel corpo, nel piano di Dio. Quindi dovrebbero evitare il contatto fisico. E visto anche il rischio di cadere nel peccato, una coppia dovrebbe evitare di passare tempo da soli in posti privati. Come esempio, non dovrebbero mai passare tempo da soli, come esempio, in un appartamento. Perché potrebbe andare bene varie volte, ma prima o poi la tentazione può cogliere il momento e andrebbe male. Quanto è più sano, addirittura, è più saggio per una coppia di vedersi in posti pubblici dove non sono mai isolati. Possono parlare tu per tu, non vuol dire che sono con persone proprio accanto, ma sono dove sono visibili ad altri. Poi un esempio, una cosa bellissima, non state solo con coetanei in situazioni di piacere. Andiamo fuori per la pizza, andiamo fuori a questo, andiamo a fare questo. Questo non ti fa conoscere bene e non ti prepara per il matrimonio. Piuttosto, quando uno sta valutando e ha deciso, fatti un rapporto dove, senti, possiamo venire, signore e signora Rossi, a casa vostra, a cucinare cena per la vostra famiglia? Veniamo 2 o 3 ore prima, portiamo noi i cibi e facciamo noi una bella cena per voi, poi mangiamo tutti insieme, dopo puliamo noi tutto e magari dopo aver passato tempo insieme a tavola, noi due ci sediamo in salone con la porta aperta per avere un'ora di parlare noi. Quello tu conosci quella persona molto più per prepararsi per il vero matrimonio. Non escludo cose piacevoli, ma un rapporto fondato su uscire insieme, non è una buona base per il matrimonio. Vorrei dire una parola anche sul discorso del fidanzamento. La parola fidanzamento nel vocabolario è promessa reciproca di matrimonio. La parola fidanzamento viene dalla radice fidare, cioè io mi fido che tu mi sposerai perché mi hai dato la parola e tu ti fidi di me perché ti ho dato la parola. Questo è il fidanzamento. Quindi il fidanzamento vero è una promessa l'uno all'altro di sposarsi. Non è solo stare insieme come coppia, è la decisione dopo aver valutato davanti a Dio, davanti agli uomini, magari con appoggio della famiglia, forse anche degli anziani, di promettersi in matrimonio. È un impegno ufficiale di sposarsi. Allora, è triste. È un disprezzo sul matrimonio che tanti coppie oggi si mettono insieme e dicono di essere fidanzati quando non hanno mica deciso di sposarsi. Si sentono ragazzini 13 anni, 14 anni, oh, lui è mio fidanzato. Questo è un'abominazione. Non è il suo fidanzato. Stanno disprezzando. Più volte mi è successo, parlando di coppie più grandi, 20 anni, 25 anni, quello che è, che conosco una coppia e magari la ragazza dice, oh, ti presento il mio fidanzato, Stefano. Oh, ciao, ma quando è che vi sposate, Stefano? E lui, ma non abbiamo deciso di sposarsi. Questo mi è successo tante volte. Non hanno deciso di sposarsi, ma vogliono usufruire i certi benefici del matrimonio, si chiamano l'uno o l'altro fidanzato, ma non hanno fatto una promessa di sposarsi. Questo è disprezzare il matrimonio. Io consiglio vivamente a ogni persona a non usare mai il termine fidanzamento finché non si arriva al punto, preso con serietà, preso con preghiera, preso con consigli, preso parlando, se sono credenti, soprattutto i genitori e anziani. Questa è la persona a cui voglio promettermi per tutta la vita, nel bene e nel male. Allora si comincia ad usare la parola fidanzamento. Ricordiamo però che non sono sposati finché non si sposano. Quindi non devono comportarsi come marito e moglie solo perché sono fidanzati. Il matrimonio è qualcosa di speciale, è un orato davanti a Dio e viviamo, è importante che viviamo il matrimonio così. Vi leggo io, Ebrei 13, 4. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti. E il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Allora, visto che la Bibbia dice, se un uomo solo guarda una donna per desiderare, ha già commesso adulterio. Se una donna porta pantaloni stretti o una cosa scollata o stretta, crea desiderio. E lei è una fornicatrice, è un'adultera, se è sposata. Ma mi sono ingrassato qualche chilo, non si trova niente nel negozio. È un'adultera, è una fornicatrice, è un uomo che guarda, è un adultero. Dobbiamo tenere il matrimonio in onore. Questo comprende il modo di arrivare al matrimonio. Comprende come noi tutti parliamo del matrimonio. Comprende mai scherzare del matrimonio. Il matrimonio è qualcosa di sacro, creato da Dio per mostrarci il rapporto fra Gesù e la Chiesa. Quindi teniamo le cose del matrimonio per il matrimonio. Questo è il piano di Dio. Evitiamo totalmente la fornicazione. Non deve essere neanche nominato fra di noi. Allora, per concludere, ricordiamo quello che abbiamo visto in questi due sermoni. Come credenti salvati per mezzo di Gesù Cristo, dobbiamo camminare in santità. Un aspetto importante di questo è di evitare ogni forma di fornicazione. Prossimamente vedremo impurità e avarizia. Come uomini dobbiamo impegnarci a non guardare i corpi delle donne o il corpo stesso o la forma tramite i vestiti, eccetera. Nella società in cui viviamo questo è difficile. È difficile e richiede un immenso impegno. Per tanti potrebbe dire, ho menzionato, non andare più al mare o in piscina, perché è quasi impossibile per un uomo di non vedere i corpi lì, quasi impossibile. Certamente vuol dire evitare la maggioranza di tutto quello che viene trasmesso in TV, vuol dire girare la testa, vuol dire stare stra-attento in internet, vuol dire stare stra-attento quando esci di casa. Però questo fa parte di un uomo che cammina in santità in una società perversa. Per una donna essere pura comprende modo di vestirsi. E voglio dare un consiglio, donne, voi non capite. Non capite quanto un uomo nota cose. Siete donne, voi non notate quello che nota un uomo. Prendete un uomo, padre, fratello, marito, chi puoi, di fiducia nella tua vita, che può aiutarti ad imparare come vestirti. E ricordate, se non va bene al culto, non va bene al lavoro, non va bene ad una festa, non va bene al mare. Quello che è è modesta ovunque, o non è modesta. Questo richiede per uomini e per donne un grande impegno, ma è un impegno che porta immensi benefici. Ricordate l'importanza di trasmettere ai bambini, ai figli, insegnamenti che crescono già con un concetto chiaro, in modo che quando gli ormoni cominciano a girare hanno già ben chiaro in mente cosa vuol dire essere un piccolo uomo di onore e una piccola donna di onore. Abbiamo visto che per quanto riguarda il comportamento maschio e femmina, per una coppia devono evitare tutto quello che riguarda questo lato, come dobbiamo evitare personalmente, con come facciamo con noi stessi, con quello che guardiamo, con quello che pensiamo, le fantasie. Dobbiamo evitare questo lato fino al matrimonio, perché lì è benedetto, al di fuori è maledetto. Quando noi camminiamo in purezza, da sposati o non sposati, purezza, chiunque può camminare. Allora il matrimonio viene onorato e Dio viene glorificato. Invece, permettere la fornicazione in qualunque forma nella vita, mentale, fisica o altrove, ostacola il nostro rapporto con Dio. Camminare in purezza fortifica il nostro rapporto con Dio. E soprattutto, ricordiamo Gesù Cristo, il grande principe che ha preso quella donna sporca, peccaminosa, malvagia, non desiderata, non amata. E l'ha fatta la sua sposa onorata, preziosa e pura. E ricordiamo che Gesù è totalmente puro e ha occhi solo per sua moglie e vuole che la moglie abbia occhi solo per lui. Noi siamo la sposa, guardiamo solo a Cristo, evitiamo tutto quello che va contro il nostro Signore e Salvatore. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che noi eravamo quella donna che ho descritto all'inizio, una donna povera, una donna malvagia, una donna sporcata dai propri peccati, una donna che non era amata, non veramente. E Gesù Cristo è sceso, è venuto in mezzo al fango per prenderci, per lavarci, per farci suo. Oh Padre, vogliamo comprendere più di quello che ha fatto Gesù, quello che continua a fare, vogliamo conoscere il suo amore per noi. E vogliamo tenerci puri. Ogni peccato, la fornicazione, l'impurezza, l'avarizia, l'orgoglio, tutto ci rende infedeli a Cristo, perché Cristo è santo. Farci comprendere di più chi è Gesù Cristo, nostro sposo, affinché possiamo essere una sposa pura, dedicata totalmente a Lui. Padre, viviamo in un mondo di peccato. Il peccato è normalissimo, il peccato è innalzato, il peccato è promosso. Oh Padre, aiutaci a camminare controcorrente, a camminare in santità. Non è facile. Però ne vale la pena. Aiutaci ad essere un popolo santo in tutto il nostro comportamento, in tutte le nostre parole, in tutti i nostri pensieri. Aiutaci a trasmettere questo ai piccoli, a quelli giovani nella fede. Aiutaci ad essere un popolo radicale che fa cambiamenti drastici per non essere più come quel vecchio modo tramandatoci dai nostri padri. E che ci circonda tuttora. Ma ti ringrazio soprattutto che siamo preziosi per Cristo. Facci vedere questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.